Eccoci qua, bentornati gentili ascoltatori a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Sono le 19:20 del 13 febbraio 2025, in cui parleremo di diversi temi, diversi argomenti, in parte riguardano anche a Padova. Dopo scoprirete perché parlo di Padova, anche se la trasmissione, lo sapete, che dal dicembre 2005 si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, fuorché il Canada e gli Stati Uniti. Siamo in diretta oggi 13 febbraio, lo dico perché magari ci ascoltate in replica il lunedì 17 febbraio dalle ore 16:25 in questo caso. Dicevo, parleremo di diversi paesi. Primo tema che ci occupa è un argomento che è andato abbastanza in sordina. Credo che è importante sottolineare le elezioni che hanno avuto luogo domenica scorsa in Ecuador, in questo paese che in realtà non sono del tutto decisive, perché si andrà a un ballottaggio il 13 aprile, se non vado errato, perché Daniel Noboa è uscito primo con il 44.15%, mentre che Luisa González ha avuto il 44%, quindi stiamo parlando di pochissimi voti. È una differenza esigua, ovviamente che questo l'ha portato al referendum di aprile, il cui ago della bilancia sarà Itza, che è un rappresentante delle comunità indigene del Ecuador, che ha ottenuto il 5%. Però quando c'è una scarsissima differenza fra i principali candidati, un 5% è sicuramente tanto. Ed è per questo che entrambi i candidati vorranno ottenere questo 5%, anche se bisogna dirlo che Luisa González, la candidata dell'opposizione, ha più probabilità di prendere i voti di Itza, perché ha una postura politica contro il neoliberalismo, almeno dal punto di vista formale o del discorso politico, rispetto all'attuale presidente Daniel Noboa. È un panorama politico con tanti attori e noi fra poco saremo collegati in diretta con l'Ecuador per sapere di più, per capire meglio una situazione senza dubbio complessa. Il secondo argomento che ci occuperà oggi riguarda Padova, perché ci sono tanti latinoamericani che vogliono la cittadinanza italiana. Negli ultimi tempi questa richiesta è cresciuta molto e quindi cercheremo di capire qual è la richiesta dei latinoamericani per diventare italiani, perché hanno avuto magari un avo, un nonno, un bisnonno di Padova. Il terzo e ultimo argomento che tratterà questa trasmissione è una crisi energetica della luce, in particolare, che sta vivendo l'isola di Cuba. Ecco, sentiremo tanti argomenti, avremo diversi ospiti, ma in nessun momento saremo interrotta da una fastidiosa pubblicità. E allora, come fa a sopravvivere Radio Cooperativa senza pubblicità? Perché abbiamo un conto corrente che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Scrivetemi, mi raccomando, latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com. Siamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19:10 e in replica il lunedì dalle ore 16:25. Musicalmente oggi non poteva essere altrimenti, siamo accompagnati da una voce che arriva dall'Ecuador, il suo nome è Luz Pinos. Stiamo sentendo un CD che si chiama Para Qué dell'anno 2022. Il brano che ci accompagna in questo momento è Che voy a hacer, quindi cosa farò. Sentiamo Luz Pinos e quando torniamo faremo il primo dei collegamenti. A fra pochissimo.
No te voy a olvidar.
Sono le 19 e 29 minuti in questo preciso istante, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa sul 92.1 per Padova, ci potete ascoltare attraverso lo streaming, attraverso la Radio DAB, quindi ci sono diversi mezzi per ascoltare Radio Cooperativa. Dunque, e adesso andiamo avanti con questa puntata del latinoamericano, perché il tema che ci occupa soprattutto oggi, con l'elezione scorse in Ecuador, in un risultato fra la candidata dell'opposizione González e il presidente in carica Noboa, un risultato molto molto vicino fra loro, quindi sarà tutto da decidersi ad aprile. Ma per capire questa situazione facciamo il collegamento in questo momento in diretta con Otavalo in Ecuador. Tra parte della linea ci risponde D'Aquilema. D'Aquilema, buonasera e bentornato al latinoamericano.
Buonasera, buonasera, un saluto da Otavalo qua in Ecuador, molte grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Sono io che ti ringrazio a te, Daki, per la tua disponibilità. Daki Lema è professore all'Università di Otavalo, insegna pluralismo giuridico e credo che sei in una situazione sicuramente ottima per raccontarci quello che è successo domenica scorsa. Ecco, che analisi si può fare a proposito della consulta elettorale di domenica scorsa, Daki?
Grazie per la domanda, Gustavo. In verità noi siamo in Ecuador in un momento abbastanza effervescente, in quanto i risultati di queste ultime elezioni marcano un panorama abbastanza polarizzato, soprattutto tra ADN, che è la forza politica che rappresenta l'attuale presidente Daniel Noboa, che ha preso 44.31% di voti, e dall'altra parte Luisa González, rappresentante della Revolución Ciudadana, partito dell'ex presidente Rafael Correa, che ha preso 43.83% dei voti. Dire, abbiamo un margine di differenza abbastanza piccolo, e in questa situazione il dibattito si centra soprattutto in che direzione politica continueremo nei prossimi anni, soprattutto considerando un panorama, i precedenti abbastanza complicati, dove abbiamo vissuto tra scandali e problemi di carattere diplomatico, così come problemi di carattere basico per quanto riguarda l'accesso alla luce. Abbiamo vissuto diversi mesi con tagli della luce, basicamente questa situazione ha avuto un'incidenza abbastanza importante nell'economia locale. All'incirca il 50% dei locali, delle piccole e mediane imprese, è stata colpita gravemente da questi mesi di apagones, come li chiamano qua, e anche altri problemi di carattere politico all'interno dello stesso governo. Pensiamo che stiamo uscendo siamo in mezzo a un problema che riguarda la vicepresidenta della Repubblica, in quanto Daniel Noboa, il presidente, in queste settimane, non avendo il permesso dell'Assemblea per realizzare campagna, no, in quanto la legislazione attuale nell'Ecuador non permetterebbe al presidente esercitare le sue funzioni come candidato, il presidente, a partire del decreto presidenziale, si è dato questo permesso a se stesso, e oltre a questo ha nominato per due volte due persone differenti al carico di vicepresidenta, per cui questa vicepresidenta starebbe assumendo il ruolo del presidente mentre il presidente fa campagna elettorale. Uno degli aspetti che più si criticano al riguardo è che questi permessi che si dà il presidente riguardano 2-3 giorni, è dire, esce 2-3 giorni a fare campagna, poi ritorna e altri tre-quattro giorni fa il Presidente della Repubblica. Ecco, questione molto criticata.
Ci puoi ricordare un po' qual è la causa principale di questo litigio, di questo attrito fra il Presidente Daniel Noboa e la sua vice Veronica Abad, per favore, D'Aquilema?
Sì, è tutta questa situazione che vi sto raccontando, cioè tra scandali, problemi di carattere politico, basicamente un ruolo del Presidente della Repubblica che non garantisce lo Stato di diritto, attualmente molto criticato per il rispetto della Costituzione, il rispetto dei procedimenti. L'incarico della Vicepresidenta della Repubblica è definito di maniera molto chiara nella Costituzione e pese a tutto questo, l'interpretazione del governo e del Presidente della Repubblica cerca sempre ambiguità o aspetti che non sono molto chiari per approfittare, no, di questi spazi e basicamente continuare con il tema della reelezione, con l'agenda politica che hanno loro. Oltre a questo, questa situazione è stata molto criticata anche dalla OEA, dell'Organizzazione degli Stati Americani, nell'attuale informe post-elettorale. Però, diciamo, il tema di Veronica Abad non è l'unico caso, cioè quello più visibile per quanto riguarda la partecipazione politica del Presidente, il rispetto della Costituzione e di certi processi costituzionali, però. Dietro ce ne sono ancora altri problemi. Recentemente, per esempio, Daniel Noboa è stato accusato da uno dei candidati, Pedro Granja, diciamo un candidato politico che lavora molto in tema di mafia, corruzione. E questo candidato ha denunciato problemi, no, dei gruppi economici che appoggiano il presidente Noboa e dove stanno involucrati i familiari del presidente Noboa riguardo alla vendita di petrolio, di benzina con sfuggita la parola, scusa, con sovvenzioni dello Stato, però questa benzina, questi prodotti di benzina sarebbero acquistati dalle imprese, perché Noboa ha diverse imprese, acquistate dall'impresa del fratello del presidente e rivenduta per cui ci sarebbe un beneficio sia in quanto all'acquisto di benzina con sovvenzioni statali e la rivendita a altri che sarebbe concorrenza sleale, basicamente.
Siete all'ascolto del latinoamericano, da Chilema ci sta rispondendo in diretta dall'Ecuador alle nostre domande a proposito dell'elezione del 9 febbraio e del ballottaggio che ci sarà, lo diciamo prima, il 13 aprile. Prima stavo leggendo da chi un'analisi secondo il quale i voti di Itza sono fondamentali perché ha ottenuto un 5% che sembrerebbe poco, ma in realtà può essere decisivo, cioè l'autentico ago della bilancia nel prossimo referendum e secondo questa analisi di questi voti andrebbero direttamente alla candidata dell'opposizione Luisa González. Tu sei d'accordo con questa analisi, Daki?
Sì, effettivamente c'è un panorama molto particolare. I partiti tradizionali, pensiamo PSC ed altri, lo stesso Creo dell'ex presidente Lasso, no? Hanno acquisito quasi tutti meno dell'1% dei voti, cioè oscilliamo tra 0,1 e 0,7 più o meno, per cui la panoramica dei partiti tradizionali è abbastanza preoccupante, anche perché queste elezioni sono state realizzate senza la tradizionale sovvenzione economica che garantiva, no, lo Stato ai partiti politici. Per cui diciamo questa lotta tra partiti non è stata equa. Si parla che il presidente Daniel Noboa abbia usato all'incirca 2 milioni di dollari per la sua campagna promozionale, comparata con ri risorse molto scarse che hanno generato gli altri partiti. Tuttavia, il Pachakutik, che è il partito politico di ISA, no? Un dirigente della CONAIE, questa Confederazione Nazionale di Indigenas del Ecuador, Ha avuto una partecipazione molto ampia, stiamo parlando di comunità indigene, stiamo parlando di un settore della popolazione che è riscontrabile nel movimento indigena, è dire un settore della popolazione che ha molta attenzione per i temi ambientali, il territorio, dei diritti collettivi, e queste elezioni hanno dimostrato, no, essere non in sì un partito politico, ma un movimento sociale con caratteristiche tutte particolari, e che sebbene il 5,26 sembrerebbe movimentato, fa vedere come sia diverso dagli altri partiti politici per i processi di decisione, per i processi di consulta tra le basi, per tutto quello che riguarda con l'aspetto organizzativo. In questo senso, le sinistre a livello nazionale l'anno scorso hanno cercato di dare una piattaforma comune, non si è riuscito a raggiungere gli accordi. E questo è un problema nella politica, perché questa mattina Issa ha dichiarato che non ci sarebbe un appoggio al presidente Noboa, al partito ADN. Tuttavia, la circostanza attuale richiede di un dialogo profondo da qui a 2 mesi, perché comunque Luisa Gonzalez, secondo Issa, non dimostrerebbe ancora un'apertura per le domande dei diritti collettivi dei popoli indigeni. Questo è un punto cruciale, quanto dalla parte del popolo ciudadana è ancora presente la voce dell'ex presidente Rafael Correa, per cui c'è preoccupazione di molti degli esponenti de Pachacuti, in quanto non si, almeno non considerano ci sia viabilità in un accordo su questi aspetti con la Rivoluzione Ciudadana.
Sì, molto chiaro.
Tuttavia, vedremo in questi 2 mesi quali sono i risultati di queste negoziazioni. Un aspetto interessante è che i mezzi di comunicazione attualmente stanno facendo presente un discorso molto, che non riflette la realtà. Stanno invitando ex dirigenti indigeni che hanno appoggiato il governo di Lasso e presentandoli come rappresentanti di Pachacuti, del movimento indigena, cosa che ci preoccupa, perché loro piantano una narrativa con attori che non hanno a che vedere con la situazione politica attuale e che vengono usati per la su sua provenienza etnica, semplicemente senza un ruolo di rappresentanza effettiva.
Daki, volevo chiederti qual è la situazione di violenza oggi in Ecuador, qual è il ruolo del narcotraffico e cosa è successo dopo l'uccisione di Fernando Villavicencio, ricordiamo che era un candidato delle passate elezioni. Sono elezioni tranquille o il narcotraffico sta mettendo il naso dove non dovrebbe?
Quello che è stata una preoccupazione sono state le dichiarazioni di Daniel Noboa ieri, che ha identificato che le regioni dove non ha vinto, per cui c'è stata una votazione maggiore per la candidata Luisa González, sarebbero regioni ad alta presenza di organizzazioni del narcotraffico, cosa che per molti osservatori e anche per me personalmente è una dichiarazione molto sfortunata, per cui un candidato che vota per la Rivoluzione Ciudadana è stato catalogato come narco. Tutto contrario alla realtà, stiamo parlando di dove precisamente la presenza del narcotraffico è un problema, per cui la popolazione è spaventata, soprattutto perché sono anni che non è una politica effettiva. Questi queste regioni erano regioni che anteriormente riuscivano a svilupparsi economicamente, però attualmente sono presa di queste che chiamiamo vacunas, i vaccini, cioè il pizzo, come si direbbe in Italia. L'aspettativa di queste persone, noi, quello che diciamo alcuni, è precisamente cambiare questa situazione che non sembra finire mai e che viene che diventa più grave per i temi di assenza di pressione di salute, sicurezza, opportunità di lavoro. Mentre in zone dove ADN è riuscita a acquistare voti è molto interessante perché sono le zone soprattutto della Sierra, no? La zona montagnosa, e quello che vediamo è precisamente una maggiore presenza dello Stato, un maggior investimento. Le campagne del presidente Rafael Noboa sono state in questi mesi molto forti in questi territori, però ecco, le situazioni di violenza sono state in questi territori meno forti rispetto alle zone che vengono identificate come della Revoluzione Ciudadana. Per cui la conclusione di alcuni è non è che questa popolazione sta a favore dei narcos o sta seguendo i dettami dei narcos, se no cercano un'opportunità di cambio.
Prima di salutarci, Dacchi, io volevo chiederti per l'Ecuador e le sue relazioni con il resto del continente, della regione. Sappiamo che sono stati interrotti i rapporti diplomatici con il Messico, per questo la presidenta Claudia Sheinbaum si è schierata veramente a favore della candidata dell'opposizione, non per una questione di genere, bensì perché i rapporti sono rotti con il presidente Noboa. Però cosa possiamo dire del rapporto con il Messico e magari altri paesi latinoamericani?
Sì, voglio richiamare le parole di l'ex responsabile di diritto internazionale di Russia quando il presidente Daniel Noboa aveva aperto una crisi diplomatica con Russia per temi di armamenti presenti in Ecuador. Questa persona ha detto che non c'è un ragionamento profondo del presidente riguardo alla politica internazionale, e questo almeno personalmente posso evidenziare che ha molto sostegno. Le decisioni del presidente per quanto riguarda la politica esteriore sembrano provenire dalla pancia, senza capire precisamente che in questo periodo elettorale, tra la polemica generata con Donald Trump e i temi di se mi è sfuggita la parola in italiano, delle imposte, no? Per l'importazione, anche lui ha deciso di applicare queste imposte al Messico senza tenere in conto che noi in realtà come bilancio commerciale Messico, però importiamo molti medicamenti prodotti farmaceutici, e all'incirca il 70% dei farmaci provengono dal Messico, e questo significa per le persone, per i cittadini ecuatoriani, avere un costo maggiore nell'accesso ai farmaci. Per cui non riusciamo a capire qual è la linea che pretende seguire il presidente Rafael Novoa, scusa, Daniel Novoa, riguardo alla politica estera.
Molto chiaro. Dacchi Lema, professore dell'Università di Otavalo in Ecuador, da dove ci parlava in diretta a questi microfoni. Grazie mille, alla prossima, Dacchi.
Grazie mille a voi, saluti.
Un saluto, era Dacchi Lema, credo che era molto importante quello che ci diceva. Seguiremo queste lezioni, soprattutto finché ci avviciniamo all'importantissimo ballottaggio che avrà luogo fra un paio di mesi. Adesso un brevissimo respiro musicale e rimaniamo in America Latina, ma qualcosa che riguarda direttamente Padova. Ma cosa c'entra Padova con l'America Latina? Fra poco lo scoprirete.
Siento es
Stiamo sentendo la voce di Luz Pinos, che è una cantante che arriva da Guayaquil, che perché l'Ecuador è il paese che ci ha occupato fino a qualche minuto fa. E adesso cambiamo argomento, perché è una cosa che riguarda chiunque ci ascolti qui da Padova, almeno, perché il comune ha deciso di aumentare la tassa per ottenere la cittadinanza italiana per chi ha un non, un bistone e così via qui a Padova, e molte di queste richieste vengono da parte di latinoamericani. Allora, dico, se parliamo di un argomento, cosa meglio che parlare con una persona del comune di Padova, un importante funzionario che è proprio si occupa dell'anagrafe. Mi sto riferendo all'assessore Francesca Benciolini. Francesca Benciolini, buonasera e benvenuta a Latinoamericando.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie di questa possibilità.
Qual è la situazione dei migranti e di gente che vuole ottenere la cittadinanza qui a Padova e soprattutto dei latinoamericani, no? Se ci può raccontare un po' la situazione, per favore.
Sì. Allora, è molto importante capire che non stiamo parlando di persone che vivono qua e che vogliono e che fanno richiesta di cittadinanza italiana. Qua stiamo parlando di quelle persone che, non vivendo in Italia, hanno vedono riconoscersi, hanno la possibilità di vedere riconosciuta la cittadinanza italiana se dimostrano di avere un antenato che era italiano e che è emigrato all'estero. Quindi, cosa è successo? Siccome negli ultimi anni sappiamo che purtroppo avere un passaporto forte permette alle persone di avere anche delle possibilità, delle opportunità diverse, ci sono state delle agenzie che soprattutto in Argentina e Brasile hanno iniziato a vendere dei pacchetti per andare a vedere se persone brasiliane o argentine avessero la possibilità di vedersi riconoscere la cittadinanza riuscendo a dimostrare che avevano un avo, un antenato di origine italiana. Allora, questa procedura normalmente avviene attraverso i consolati, perché si tratta di persone che vivono non in Italia e quindi devono andare attraverso il consolato. Queste agenzie hanno iniziato qualche anno fa a proporre dei pacchetti che immagino siano molto costosi per le persone che si rivolgono a queste agenzie, però ecco, non lo so, so solo che, giusto per dire, novembre del 2024, nel Black Friday, queste agenzie offrivano uno sconto del 50% per avviare questa procedura, quindi vuol dire che dietro comunque c'è un business anche importante, se c'è anche l'offerta del Black Friday. Allora, questa procedura che cosa prevede? La legge italiana del 91 prevede che ci sia, se uno riesce a dimostrare che il suo rapporto con l'antenato che è emigrato dall'Italia è continuativo, cioè che ci sono tutti i matrimoni e i certificati delle nascite dei successivi discendenti fino a lui, e che nessuno dei suoi avi ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, allora la Repubblica Italiana riconosce che loro hanno diritto alla cittadinanza. Allora, cosa avviene? Ci sono due momenti di questo riconoscimento. Il primo è mettere insieme tutta la documentazione che confermi che non c'è stata discontinuità e che c'è un legame, diciamo, col proprio antenato che è continuativo. Quindi andare a cercare negli archivi, che sono spesso archivi storici dei comuni, quella documentazione, quindi certificati di nascita, certificati di morte, certificati di matrimonio, che dimostrino che c'è stata questa, che ricostruiscano la storia che lega la persona che oggi è vivente con il suo antenato emigrato. E questo è il primo pacchetto che viene venduto a tante persone che si trovano in America Latina, spesso anche ci sono state già delle situazioni verificate attraverso inforzare con dei, cercando di avere dei certificati che in realtà non sono veri. Insomma, ci sono state diverse situazioni, i paesi che sono stati presi un po' d'assalto da queste agenzie sono soprattutto nei paesi che sono stati storicamente di emigrazione, nel Veneto, il Bellunese o le zone dell'Abruzzo. Quindi queste agenzie intanto vanno nei comuni e fanno la richiesta di poter avere queste certificazioni. Qual è il primo problema? Il primo problema è che non danno una certezza, cioè non dicono io ho uno zio che si chiamava Mario Rossi e che abitava in quel posto, che è nato in quella data, che si è sposato in quell'altra data. No, arrivano nei comuni e danno delle informazioni molto generiche, perché un po' ci provano anche e a volte invece hanno delle informazioni solo generiche. Quindi ai comuni arrivano richieste di individuare i certificati di una persona vissuta magari nel 1800 dentro il comune, in quel comune, e di cui si sa forse la data di nascita, forse la data di matrimonio, e questo ha sovraccaricato i comuni, anche spesso comuni piccoli, anche comunque nel caso di comuni più grandi come quello di Padova, non preparati a questa mole di lavoro, perché è un lavoro aggiuntivo, li ha caricati appunto di queste ricerche che non sono ricerche digitalizzate, perché richiedono di andare a vedere a mano archivi che sono storici, appunto, che risalgono ai due secoli fa.
Sì.
E questa è la prima situazione. Il comune di Padova, infatti, nell'aprile del 2024 aveva inserito dei contributi che, a seconda della complessità della ricerca che viene fatta, venivano richiesti a chi faceva questa richiesta. E questo è il primo pezzo, diciamo, di questa cosa. Poi, una volta che una persona è riuscita ad avere tutta la certificazione, quindi a dimostrare che c'è una continuità di rapporto tra lui e il suo antenato che era emigrato, a quel punto può presentare la richiesta di riconoscimento di cittadinanza. Normalmente questa richiesta deve sottoporla ai consolati, quindi ai consolati in Argentina o in Brasile. Parlo di questi due paesi perché sono paesi a forte emigrazione italiana, e per quanto riguarda il comune di Padova si parla del 60% delle richieste che sono arrivate dal Brasile e il 40% dall'Argentina. Perché dico arrivate al comune di Padova? Perché una volta, e normalmente la prassi richiede questo, questa richiesta con tutta la documentazione preparata va portata in consolato. Sempre queste agenzie invece hanno iniziato a far portare la residenza in un comune italiano a queste persone, in modo che loro potessero sottoporre la documentazione e fare la richiesta di riconoscimento al comune italiano. Quindi cosa è successo? Che i nostri comuni si sono trovati questa doppia lavoro, diciamo, da una parte mettere insieme la documentazione, la prima parte, la seconda riverificare le documentazioni che arrivano con le richieste di riconoscimento di cittadinanza.
Sicuramente, assessore Becerrino, è un lavoro molto arduo da fare da parte del comune, per questo che è salito così tanto la tassa. Assessore, abbiamo detto i principali sono i brasiliani e voi vi coordinate sempre con altri comuni, giusto? Non è il comune Padova soltanto, bensì vi sentite con altri comuni per fare un lavoro insieme, giusto?
Allora, il comune di Padova nella prima fase deve fare le ricerche per quelli che hanno avuto gli avi a Padova. Nella seconda fase deve riguardare tutta la documentazione per chi presenta la richiesta di riconoscimento. Poi tutti i comuni stanno sotto la stessa legge, e sicuramente in questo momento questo è un tema che è stato condiviso da tanti comuni. Per esempio l'ANCI Veneto aveva divulgato una serie di attenzioni da avere in tutti questi casi.
Solo una domanda, poi la lascio libera. Ogni 10 richieste che arrivano al Comune di Padova, quanti arrivano a buon fine?
Allora, se si sta parlando delle richieste finali, cioè della seconda parte, le richieste finali a Padova sono una decina circa negli ultimi anni, e sono variabili. A volte una richiesta arriva a buon fine, a volte 7-8, dipende un po' dalle annate. Mentre la quantità di richieste di approfondimento dei dati degli avi, quindi la prima parte della ricerca, nel 23 sono arrivate 760 richieste, spesso anche molto poco precise, quindi questa cosa ha richiesto invece un impegno molto molto importante.
Perfetto.
Assessore Francesca Benciolini del Comune di Padova, che si occupa fra le tante altre cose dei servizi demografici, grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi, grazie mille.
Un saluto. E dal Comune di Padova cambiamo completamente tema, perché adesso ci occupa un altro argomento, che è la questione di Cuba, perché Cuba abbiamo ricevuto la notizia che ci stupisce solo parzialmente, perché leggendo TGcom24 c'è scritto che Cuba ripiomba nell'oscurità, il 60% dell'isola al buio. L'Unione Elettrica di Cuba ha previsto per un deficit energetico record di 1870 megawatt, e con circa il 60% dell'isola destinata a rimanere al buio. Per parlare su questo, e che sono contento di ridare il benvenuto a Giuliano Mazzucato. Giuliano Mazzucato, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
Buonasera a tutti, buonasera a te e agli ascoltatori, e grazie per l'invito.
Grazie a lei per accettarlo. Giuliano Mazzucato è autore, fra gli altri, di Seguendo una promessa, che è un libro dedicato al Che Guevara, però è appena rientrato da Cuba, quindi magari lei ha gli strumenti per raccontarci com'è che Cuba è arrivata a una situazione così complicata, di rischiare di essere completamente al buio, senza elettricità. Di cosa si tratta, Giuliano?
Allora, è una situazione complessa, molto difficile, che si porta dietro, viene trascinata ormai da un anno sicuramente, e si sta aggravando di giorno in giorno. Questa è la realtà. Perché? Perché purtroppo le centrali termoelettriche che ci sono a Cuba sono centrali vecchie di una quarantina d'anni, di costruzione sovietica. E praticamente il problema numero uno è la mancanza di combustibile, e il problema numero due è la mancanza dei pezzi di ricambio e della manutenzione ordinaria. Allora, molti si chiederanno: ma come mai non è stato previsto prima? Come mai sono in questa situazione così grave? È perché è il cane che si morde la coda, cioè Cuba, dopo la pandemia Covid, in cui arrivava un flusso turistico molto consistente che permetteva un ingresso da parte dell'economia cubana importante, ha cominciato a scemare, per cui adesso siamo passati dai 4 milioni di turisti che arrivavano ante Covid a meno di 400.000, e ogni anno, ogni mese a scendere. Proprio perché c'è questa situazione di difficoltà di reperimento anche di merci alimentari, e questo è un altro problema sul problema, per cui, non essendoci entrate consistenti in valuta pregiata, Cuba sta scivolando sempre di più verso problemi di iperinflazione, mancanza di generi alimentari e soprattutto mancanza di risorse energetiche. Perché se il piano del governo non permette una riconversione di queste vecchie turbine termoelettriche, la situazione andrà via via progressivamente peggiorando, come è stato in questo ultimo anno. Perché? Perché oltre a esserci dei problemi, chiamiamoli così, strutturali, di tipo tecnico, di tipo innovativo, Cuba ha avuto almeno tre uragani di una certa consistenza. Poi c'è stato anche un terremoto che ha provocato una quarantina di vittime. E poi c'è questa difficoltà continua nel reperire generi di prima necessità. E quando parlo di generi di prima necessità mi riferisco all'alimentazione, cioè Cuba importa il 60% dei generi alimentari dall'esterno, e a prezzo internazionale, cioè di mercato, e quindi più alto di quello che sarebbe il loro prezzo a Cuba. E questo è dovuto soprattutto al fatto che Cuba, dai suoi primi anni della rivoluzione fino ad ora, gli Stati Uniti le hanno imposto un embargo che sta avendo dei frutti molto, molto consistenti, molto pesanti verso la popolazione cubana, E fino a quando non si riuscirà a risolvere questa situazione, il paese non ne uscirà proprio perché non c'è un ingresso consistente e quindi l'economia si blocca. Se l'economia si blocca, tutti ne soffrono, soprattutto a causa prevalente di questo embargo che dura ormai da 65 anni.
Questo è tutto fuorché un fulmine a ciel sereno. In effetti, una situazione simile si è vissuta lo scorso ottobre, quando è stato un blackout totale, no?
Esatto, io tra l'altro l'ho vissuto sulla
Era
mia
lì.
pelle, posso dire, esatto, era lì. Ed è stato un blackout che credo che negli annali di Cuba non è mai successo, perché mi trovavo giustamente a L'Avana ed è stato un blackout che è durato 3 giorni e mezzo, cioè una cosa proprio da record da Guinness dei primati. E non è finita lì perché a distanza di qualche settimana ce n'è stato un altro da 1 giorno e mezzo. Allora, uno dice, vabbè, ma cosa vuoi che sia? Quando manca la corrente funziona tutto il resto. A Cuba non è così. Quando manca la corrente si ferma tutto. Cioè non è solo che si fermi il frigorifero e dopo 1 giorno e mezzo o anche meno devi buttare via tutto. Funziona, non funziona il ventilatore, non funziona il condizionatore. Siamo in un clima tropicale, adesso a Cuba ci sono 31 gradi, quindi siamo in piena estate italiana. E questo vuol dire che quando tu non hai corrente, non riesci a volte neanche a cucinare, perché molti cucinano attraverso la stufa elettrica, oppure addirittura non hai neppure l'acqua, perché l'acqua arriva se c'è una pompa che la distribuisce nella rete idrica. Quindi sono tutta una serie di cose che si sommano l'uno all'altro e portano verso una situazione proprio di totale disfacimento dei servizi cubani. Questa è la
Sì,
realtà.
una situazione che è tutt'altro che paradisiaca, come in tanti si immagino quando viaggiano, okay, vogliono viaggiare a Cuba, però ecco, per questione turistica, perché lei diceva prima giustamente che è calato moltissimo il turismo da prima del Covid rispetto a oggi, però ci sono tanti paesi che hanno avuto un crollo, ma poi si sono recuperati. Ecco, c'è una mancanza di previsione da parte del governo cubano, nel senso che pensavano magari che si poteva risolvere più facilmente. Ecco, perché non si è tornato al livello turistico che c'era prima del Covid?
Perché praticamente l'economia cubana dagli anni 2000 puntava molto sul turismo e invece c'è stata la mazzata del Covid e quello non era previsto e quindi quello ha rallentato molto l'appetibilità turistica cubana. Quindi la gente col Covid non si muoveva, la paura, l'aumento dei costi dei voli, tutta una serie di condizioni e non ultima questa che ti dicevo, cioè la mancanza di generi alimentari, poi blackout che ti bloccano completamente la vita a Cuba, cioè come dicevo prima, uno pensa, vabbè, se vado a Cuba io in albergo ho tutto. No, non è così. In albergo devi soffrire anche tu, sei più privilegiato della gente normale, ma non risolvi il problema. Cioè, tu non riesci a trovare quello che troveresti in una situazione di normalità. E purtroppo a Cuba non c'è normalità, proprio perché, ti dico, il problema numero uno, sì, è il bloccheo, e poi c'è tutta una serie di difficoltà burocratiche, ma anche di scarsa, cioè tutti fanno degli errori di programmazione economica, quindi è impossibile dire no, a Cuba non è stato fatto nessuno. Anche a Cuba hanno fatto degli errori. Per esempio, questo che si riferisce alle centrali, Cuba praticamente ha puntato molto su un rinnovo delle centrali e quindi loro avevano fino agli anni 2000 delle centrali che usavano i residui della zafra, cioè come si può dire, raccolto dalla canna da zucchero. Quindi quei residui venivano bruciati e producevano distribuzione di energia. La scelta che ha fatto il governo all'inizio degli anni 2000 è stata quella di chiudere una serie di queste, chiamiamole così, centrali che distribuivano energia, aiutando le centrali termiche praticamente. E non sono state rinnovate, perché l'idea era anche di rinnovarla con l'energia pulita e rinnovabile, con i pannelli solari, con tutta questa serie di cose, che invece proprio per mancanza di investimenti, mi riferisco a investimenti dall'estero soprattutto, che prima di tutto l'embargo non li permette, quindi li frena notevolmente, e poi non c'è un qualcosa che riennesti il processo economico che permetta di accumulare ricchezza. Sì. Perché tu sai benissimo che Cuba fondava la sua ricchezza coloniale sulla canna da zucchero.
Sì, molto chiaro. Giuliano, concluda pure.
Sì, sì, no, era un prodotto primario che purtroppo adesso non tira più. Quindi risorse a Cuba non ce ne sono, a parte il nickel. Cuba non ha petrolio, non ha nulla. L'unica ricchezza su cui pensava era il turismo.
Sì,
il turismo
che aveva avuto questo colpo durante e dopo il Covid. E io ringrazio tanto Giuliano Mazzucato, adesso dobbiamo salutarci, però rimaniamo in contatto per un'altra occasione, sempre per parlare di Cuba. Grazie, alla prossima, Giuliano.
Grazie a voi, arrivederci.
Un saluto adesso, gente ascoltatori, ho dovuto salutare Giuliano Mazzucato perché sono le 20:14.
Staria contigo.
E quindi naturalmente che è arrivato il momento di salutarci, perché l'orario l'avevamo sempre mantenuto ogni giovedì dalle 19:10 fino alle 20:10.
Toda una vida.
Dobbiamo andare avanti con il palinsesto, perché fra poco ci sarà una pausa musicale, dopodiché sentiremo Internote. Quindi mi raccomando, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa.
Però sempre, sempre.
Radio che vive grazie al vostro contributo, al conto corrente postale 120 82 301, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Ecco, tenete presente questo ultimo metodo, lo diciamo sempre. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. Prima parlavo dello spazio musicale, ma se ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio vuol dire che fra pochissimo ascolterete Gabriele con Economia e Società. Scrivetemi al latinoamericano@gmail.com.
Staria contigo. Non mi importa.
Quindi basta, da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.
Me staria contigo. Non mi importa in che forma, ni dónde ni cómo. Pero